Oggi è un giorno che quando penso a oltre 40 anni fa, questo era un giorno in cui tutta la mia famiglia era molto ma molto impegnata a fare dei preparativi per il grande cenone di fine anno. E naturalmente io da ragazzino ero quello che veniva mandato alla drogheria, al negozio, andavo avanti e indietro e naturalmente ero anch'io preso da questa febbre. Il sermone di oggi è importante imperniarlo ogni volta, è quasi rituale questo, imperniarlo sul significato di questo giorno il 31 dicembre. E il tema di questo sermone, per i vostri appunti, è: noi adoriamo quello che conosciamo, ma il mondo adora ciò che conosce? No, il mondo adora ciò che non conosce. Io 40 anni fa e più adoravo questo giorno, lo aspettavo per settimane, lo adoravo, ma non conoscevo, non sapevo quel che adoravo. Ecco, possiamo in qualche modo vedere perché il mondo adora quel che non conosce e dare un senso al nostro perché, al nostro non osservare questo giorno. È chiaro che ci si ritrova magari in casa di parenti, di amici, dove questo giorno lo celebrano. E allora ovviamente non possiamo chiudere i ponti, ma quello che conta è lo spirito con cui noi affrontiamo certe circostanze. Se noi apriamo in Giovanni capitolo 4, in Giovanni capitolo 4, oggi faremo un bel pranzo di scritture, molte scritture, che ci aiuteranno a capire perché noi non lo celebriamo il 31 dicembre, ma perché celebriamo ben altre ricorrenze. In Giovanni capitolo 4, versetto 19, c'è scritto, qui è quando Gesù risponde alla donna cananea dicendole che sì, il primo marito l'hai lasciato, il secondo, quello con cui stai vivendo, non è nemmeno il tuo, e quella si rende conto di avere uno che gli ha letto, le ha fatto la radiografia della sua vita. E la donna gli disse: Signore, io vedo che tu sei un profeta. I nostri padri hanno adorato su questo monte, e voi dite che è a Gerusalemme il luogo dove si deve adorare. Gesù rispose e dette una risposta molto significativa. Dice: Donna, credimi, l'ora viene che né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Naturalmente i giudei sono rimasti ancora a non credere queste parole di Gesù, tant'è vero che sono pronti a fare anche una guerra, a mettersi il mondo intero, soprattutto gli islamici, nel tentativo di costruire di ricostruire il Tempio. Ma Gesù dice: non ha importanza dove siete, noi ora siamo qui riuniti, noi siamo il vero Tempio. E ovunque ci sono dei nostri fratelli sparsi nel mondo, riuniti oggi, quello è il tempio dove lo Spirito di Dio dimora. E dice nel versetto 22, questa è la frase importante, dice: voi adorate, Gesù dice questo alla donna cananea, voi adorate quel che non conoscete. L'adorate per tradizione, ma non vi chiedete il perché. Noi invece adoriamo quel che conosciamo. La nostra adorazione ha per fondamento la conoscenza e la fede, ovviamente. Noi non crediamo nella fede misterica, cioè la fede cieca. Noi crediamo in una fede basata sulla conoscenza. E dice Gesù, continua dicendo, perché la salvezza viene dai giudei. Non che sono i giudei a darla, ma loro sono i depositari della verità, quelli che l'hanno ricevuta per prima. E nel versetto 23 dice: ma l'ora viene, anzi è già venuta, riferendosi alla sua presenza in quel tempo, Allora viene già venuta che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Quindi quelli che adorano senza sapere ciò che adorano, non adorano in spirito e verità. Perché tali sono, dice, gli adoratori che il Padre richiede. Il Padre richiede degli adoratori che pregano in spirito e verità, cioè con consapevolezza. E noi sappiamo, difatti, oggi, quello che ha detto Gesù nel versetto 24, dice: Dio è spirito, e quelli che lo adorano devono adorarlo in spirito e verità. Mentre quanti vediamo milioni e milioni di persone che per loro l'adorazione è andare in un tempio fatto di pietra, più adornato è, più importanza gli danno. Andiamo in Tessalonicesi capitolo 2, nel versetto 2, scusate, ho detto Tessalonicesi, in secondo Tessalonicesi, non primo, ma secondo Tessalonicesi capitolo 2, a cominciare dal versetto 1, che parla e spiega il perché siamo così pochi nel mondo a non essere così sincretici, perché voi non siete sincretici o sincretisti. Se lo foste, allora oggi sareste, anziché qua, anziché essere collegati, voi sareste, come dire, a fare la spesa per riempire l'ombelico più tardi. Quindi questo è importante. In secondo Tessalonicesi 2:1 spiega, è il capitolo dell'apostasia, spiega il perché siamo così pochi sparsi nel mondo. Dice difatti qui l'apostolo Paolo, scrivendo ai Tessalonicesi: ora vi preghiamo, fratelli, riguardo alla venuta del Signor nostro Gesù Cristo e al nostro radunamento con Lui, di non lasciarvi subito sconvolgere nella mente, né turbare o da spirito o da parola o da qualche lettera, come se venisse da parte nostra. Già a quel tempo c'erano tanti che si fregiavano o si presentavano come predicatori nel nome di Cristo, ma non erano stati mandati da Cristo. Quindi dice come se fosse una lettera mandata da noi. Dice qualche lettera fosse mandata da parte nostra, quasi che il giorno di Cristo sia già venuto. E ovviamente nel corso dei secoli questa idea che Cristo è già venuto, nella fattispecie dello Spirito Santo, è una credenza che è nel mondo cattolico, nel mondo protestante, nel mondo evangelico, in quasi tutte le chiese cosiddette cristiane. Eppure qui Paolo, che scrive ai Tessalonicesi decenni dopo che lo Spirito Santo era già disceso, dice nel versetto 3: nessuno vi inganni in alcuna maniera, perché quel giorno, cioè il ritorno di Cristo, non verrà se prima non sia venuta l'apostasia, se prima non si sia verificato l'allontanamento dalla verità. Apostasia significa questo. Naturalmente, in che misura questo allontanamento dalla verità? Nel corso dei secoli questa apostasia è sempre più aumentata, fino a diventare dilagante, globale, sempre più intensa. Oggi vediamo che si aggiunge un altro tassello all'apostasia, quella per esempio di riconoscere a livello ufficiale i matrimoni tra persone dello stesso sesso, dove le chiese non condannano più. Dice che quel giorno non verrà se prima non sia venuta l'apostasia e prima che sia manifestato l'uomo del peccato, il figlio della perdizione. Quindi quest'uomo del peccato deve essere manifestato. Vuol dire che è misterioso, vuol dire che si nasconde. In altre parti della Bibbia questo uomo del peccato, il figlio di perdizione, si traveste da angelo di luce. Si traveste da angelo di luce. E comunque nel versetto 4 è chiamato l'avversario, colui che si innalza sopra tutto ciò che è chiamato Dio oggetto di adorazione. Difatti noi vediamo che a Piazza San Pietro Quello che Dio in Geremia 10, versetto 10 condanna, per esempio il prendere un albero di Natale, addobbarlo con delle luci e portarlo in casa, loro lo mettono nel centro della piazza di San Pietro, proprio in sfregio e in, come dire, in sfida all'Onnipotente. Difatti, questo è un mettersi, diciamo, al di sopra di Dio, diventare oggetto di adorazione, tanto da porsi a sedere nel Tempio di Dio come Dio, cioè mettendosi al di sopra della parola scritta che è la Bibbia, la parola di Dio, mettendo in mostra se stesso e proclamando di essere Dio. Non vi, questo, a questa estensione ancora non ci siamo arrivati, ma i tempi sono maturi attraverso la comunicazione globale che si arriverà a questo, dove addirittura in modo chiaro e in modo eclatante la persona che viene descritta qui dichiarerà proprio questo, di essere il Cristo in terra. Già con la dottrina della transustanziazione ci sono quasi molto vicini, che quando prendono il corpo e mangiano il pane, allora il corpo, la pelle, la faccia dell'individuo che la mangia non cambia, ma agli occhi di Dio quella persona è Dio, cioè Cristo, la parola o il Verbo che si è fatto carne. Nel versetto 5 l'Apostolo Paolo continua a dire: non vi ricordate che quando ero ancora tra voi, perché Paolo viaggiava, vi dicevo queste cose, io ve le dicevo queste cose, e ora sapete ciò che lo ritiene, ancora c'è, affinché sia manifestata a suo tempo. Ma guardate che noi abbiamo questa manifestazione, rivelazione, e sono manifestazioni che Dio dà solo a pochi nel mondo. Perché quelli che non hanno questa manifestazione, questa rivelazione, a noi ci prendono per pazzi, per degli esaltati. Il mistero, dice nel versetto 7, il mistero dell'impietà. Se fosse palese non sarebbe un mistero, per noi è chiaro. Il mistero dell'impietà infatti è già all'opera, aspettando soltanto che chi lo ritiene al presente lo tolga di mezzo. È Dio che lo tiene per affinare noi che dobbiamo sviluppare la capacità di discernere la verità dalla falsità. Nel versetto 8 dice: allora, quando verrà il tempo, sarà manifestato l'empio, cioè sarà smascherato l'empio, che il Signore distruggerà con il soffio della sua bocca e annienterà l'apparire della sua venuta. La venuta di quell'empio avverrà per l'azione di Satana, accompagnata da ogni sorta di portenti, di prodigi, di segni e di prodigi bugiardi, però. Sono miracoli che ubriacano le persone, ma solo chi ha lo Spirito Santo di Dio capirà che sono prodigi bugiardi. E da ogni inganno di malvagità per quelli che periscono spiritualmente, perché hanno rifiutato di amare la verità per essere salvati. E rifiutare la verità significa rifiutare la Bibbia. Il mondo intero rifiuta la Bibbia, anche il mondo che si fregge di cristianesimo rifiuta grande porzione di Bibbia, di parola di Dio. L'apostasia quindi è un processo ancora in atto che culminerà nel tempo della fine, quando Cristo apparirà alla sua seconda venuta sulla terra. Andiamo in Daniele capitolo 7 per capire in quale punto della storia noi oggi ci troviamo. Noi siamo difatti una profezia vivente. Noi stiamo vivendo parzialmente l'adempimento della profezia che Dio ha dato a Daniele nel capitolo 7. Oltre all'adempimento, siamo noi la profezia vivente di quello che leggiamo nel versetto 25. Perché questo Daniele 7:25 qui parla dei giorni festivi e delle leggi di Dio che sono mutati dall'uomo, che vengono, che sono stati cambiati dall'uomo. Egli parlerà, dice, quest'uomo che verrà, il mistero dell'impietà, l'avversario, l'uomo del peccato, egli parlerà contro l'Altissimo, naturalmente non dichiarando di parlare contro l'Altissimo, parlerà contro l'Altissimo nel nome dell'Altissimo, cioè il falso amico. parlerà contro l'Altissimo, affliggerà i santi dell'Altissimo, che sono quelli che ritengono la testimonianza di Gesù e i comandamenti di Dio, e si proporrà di mutare i giorni festivi e la legge, cosa che ha già fatto, e non è un caso che oggi ci si riunisce di domenica, tutti si riuniscono di domenica, chi il venerdì, ma il giorno del Signore è vero, quello che Lui ha santificato sin dalla creazione, viene totalmente ignorato. Difatti, dice, i santi saranno dati nelle sue mani per un tempo, dei tempi e la metà di un tempo. Questo parla del tempo della fine. E in Esodo 12:2, quando noi parliamo di questo sistema, di questa Babilonia che è guidata dalla bestia e dal falso profeta e dalla donna vestita di scarlatto, come descritta in Apocalisse, cioè la falsa chiesa, la falsa religione, vediamo in Esodo 12:2 che Dio dice chiaramente quando è l'inizio del nostro anno. Non è domani, non è domani, non è a metà stagione invernale, perché questa notte tutti conteranno meno 10, meno 9, meno 8, è una cosa artificiosa che l'uomo si è inventato, ispirato da Satana, che non ha alcun significato. Cosa succede dopo? Dice meno 2, meno 1, 0, tutti brindano con il calice, ma che senso ha tutto questo? Dice, questo mese sarà per voi il primo dei mesi, sarà per voi il primo dei mesi dell'anno. Mentre per questo sistema, per Babilonia, la grande, la meretrice, il primo mese dell'anno è gennaio. Nel pieno dell'inverno, quando i pagani, da sempre come oggi, anche se si ritengono religiosi e cristiani, celebravano i baccanali, celebravano i saturnali, dal 25 di dicembre al 7 di gennaio celebravano i saturnali, i baccanali, lussureggiando, eccetera, eccetera. Basta leggere la storia. Oppure, che senso ha quando dice che noi ci addormentiamo il 31 e ci svegliamo il primo di un mese? Quando Dio dice che i suoi giorni sono dall'imbrunire all'imbrunire, dall'imbrunire all'imbrunire. Quindi, mentre per noi il ciclo di 24 ore finirà, il nostro sabato finirà al tramonto, per loro finirà nel bel mezzo della notte. Si addormentano il giorno 31 e si svegliano il giorno 1. E ci sono delle implicazioni economiche in tutto questo, perché Satana è il Dio di questo mondo che fa camminare l'economia di questo mondo come vuole, oltre che farli crollare di volta in volta. E poi, parlando del 31 dicembre, quanti sanno che il 31 dicembre è una commemorazione al Papa Silvestro, che è chiamato dai cattolici San Silvestro, la notte di San Silvestro, dove ovviamente tutti si preoccupano di mangiare alimenti che siano puri, no? C'è lo zotechino proprio. E voi pensate che quelli che sono molto in alto non sanno che questa è tradizione, il cotechino, volevo dire. Conto alla rovescia, quindi alcuni tengono anche le tre monetine per la porta fortuna. E quanti sanno che questo Papa Silvestro era proprio amico stretto dell'imperatore Costantino, il quale sterminò tutti coloro che la pensavano come noi? L'apostasia è un processo ancora in atto. Avete bisogno di stare tranquilli voi, perché soltanto quelli che parlano come me saranno, se questo dovesse accadere in questo tempo, saranno presi, magari imprigionati. Poi chissà quanti di voi scapperete, come i 12 apostoli che scapparono quando Gesù fu preso. Ma sappiate che ovviamente verrà il tempo, questo tempo verrà. È un processo ancora in atto e deve arrivare al suo culmine, ma che sarà stroncato questo processo al ritorno di Cristo sulla terra. E sarà un ritorno visibile a tutti. Andiamo in Zaccaria capitolo 14. In Zaccaria capitolo 14. a cominciare dal versetto 6. E qui entriamo nel vivo di come saranno cambiate le cose quando Babilonia crollerà, quando Cristo verrà. Questa scrittura indica il tempo in cui tutti questi calendari, praticamente le festività e le leggi che sono state mutate e sono state imposte a un popolo che si definisce cristiano ma che è ingannato sino al midollo, tutto questo sarà invertito, perché dice: in quel giorno, quando Cristo verrà, non ci sarà più luce. Gli astri brillanti ritireranno il loro splendore. Sarà un giorno unico, conosciuto dal Signore. Non sarà né giorno né notte, ma verso la sera ci sarà luce. Immaginate noi una sera che stiamo per ammirare tutte le stelle. Di botto le stelle scompaiono perché la luce non fa più vedere la luce delle stelle. Ecco cosa significa che gli astri saranno oscurati. Cioè noi non potremo più vedere gli astri perché sulla sera ci sarà una luce che illuminerà il globo intero. Difatti in Atti 3:21 dice che il cielo deve ritenere Gesù Cristo nel cielo fino ai tempi della restaurazione di tutte le cose. Ripeto, Atti 3:21, il cielo deve trattenere Gesù fino ai tempi della restaurazione di tutte le cose. Tutte le cose include le feste, include i calendari, include i sabati, include i 9 luni. Ovviamente restaurazione del suo regno, restaurazione dell'Eden, restaurazione anche dello Spirito Santo nei suoi figlioli. Restaurazione significa togliere il regno del mondo che è stato preso a violenza da Satana e dagli uomini di Satana e darlo ai santi. E quei santi siamo noi. Noi siamo stati eletti a questo compito. Ce la faremo? Siamo chiamati a questo. Dobbiamo fare attenzione a non essere sincretisti, cioè a stare con il piede praticamente in due campi, perché ci piace sia l'uno che l'altro. Allora avremmo uno spirito ambiguo, uno spirito dove vogliamo praticamente quello di Adamo ed Eva, che avevano peccato ma non volevano lasciare l'Eden. Dio li ha dovuti mandare, perché non si può avere tutte e due le cose: o amiamo una cosa e odiamo l'altra e viceversa. Quindi quella restaurazione di tutte le cose è visibile, sarà visibile a tutti. In Matteo 24, chi di voi non si ricorda la scrittura di Matteo 24, nel versetto 27, dove dice che Gesù Cristo verrà come il lampo. Come il lampo esce da Levante e si vede fino a Ponente, così sarà la venuta del Figlio dell'Uomo, non invisibile. Allora apparirà, quando verrà apparirà nel cielo il segno del Figlio dell'Uomo, e tutte le tribù della terra faranno cordoglio, vivranno il cordoglio, il pentimento. Sarà un pentimento ovviamente non come il nostro, che viene dalla fede, non dalla minaccia di distruzione. Sarà un cordoglio diverso, sarà un cordoglio per tanti anche a denti stretti, per i mafiosi, per i mercanti di morte, quelli che vendono le armi. Quelli sarà cordoglio, tant'è vero che in altre parti della Bibbia c'è scritto che molti potenti si nasconderanno sotto le rocce, sotto le spelonghe. Ma la gente farà cordoglio, ma sarà un cordoglio amaro, sarà un cordoglio molto triste, di paura. E vedranno il Figlio dell'Uomo venire sulle nuvole dal cielo con grande potenza e gloria. Noi non abbiamo bisogno di vedere questo per credere in Dio, per vivere la via di Dio, perché il suo Spirito ci porta amorevolmente nella sua via. Ma quelli saranno portati attraverso questa esperienza molto, molto traumatica. In Efesini 2, andiamo in Efesini 2, nel versetto 19, un'altra scrittura chiave del disegno di Dio. In Efesini 2, nel versetto 19, vediamo i fondamenti della vera Chiesa del Nuovo Testamento. Ed è importante rileggerli di tanto in tanto per non oscillare, per non essere scossi dai grandi prodigi che la falsa religione proietta quasi quotidianamente attraverso la televisione. In Efesini 2, versetto 19, dice l'Apostolo Paolo: «Voi dunque non siete più forestieri né ospiti, ma concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio». Non esistono due Israeli, c'è un solo Israele, quello spirituale, quello fisico. Voglia Dio che alcuni di loro si ravvedano e ricevano lo Spirito Santo, e allora faranno parte di questa stessa famiglia di Dio. Voi, dice, siete stati, nel versetto 20, edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti. Sul fondamento degli apostoli e dei profeti. I profeti sono pure, come gli apostoli, un nostro fondamento, il fondamento della vera Chiesa di Dio. Anzi, oserei dire che gli apostoli hanno soltanto costruito sui profeti, hanno allargato sui profeti, hanno aggiunto dei dettagli su quello che i profeti già avevano detto. Quindi siamo edificati su questo fondamento, essendo Gesù Cristo stesso la pietra angolare. In Isaia 66, è l'ultimo capitolo del libro del profeta Isaia, dove ci sono descritti alcuni segni identificatori, come il sabato e le feste, per esempio, in riferimento al nostro tempo, non al tempo in cui lui le scrisse queste cose. A cominciare dal versetto 21 dice: quando siete a casa, leggetelo il capitolo interamente, il capitolo 66. Ma nel versetto 21 il profeta dice: prenderò pure alcuni di essi. Dio parla attraverso la bocca di Daniele e dice: prenderò pure alcuni di essi per sacerdoti e per leviti, dice l'Eterno, poiché come i nuovi cieli e la nuova terra che io farò sussisteranno stabili davanti a me, dice l'Eterno, così sussisteranno la vostra progenie e il vostro nome. E avverrà che di novilunio in novilunio e di sabato in sabato ogni carne verrà a prostarsi davanti a me, dice l'Eterno. Questo versetto 23 parla del calendario che l'umanità intera dovrà osservare. Dice di novilunio in novilunio. I noviluni è il calendario lunare biblico di Dio, dove il primo giorno inizierà con il novilunio. Il primo giorno di ogni mese inizia il novilunio. Dice: ma mica noi siamo tanto legati a questa macchina, a questo orologio universale o terrestre. No, non è tanto questo, quanto il fatto che l'umanità lo vivrà è il segno eclatante di chi veramente governa sulla terra, di chi veramente governerà sulla terra. È come quando due bambini giocano e uno prevale sull'altro togliendogli i giocattoli, e con quel giocattolo quello che se ne è appropriato fa quello che vuole e come vuole e quando vuole. Chi sta governando? Il violento, non il pacifico. E quindi questa è la grande differenza. Quindi l'umanità vivrà, osserverà di novilunio in novilunio e di sabato in sabato ogni carne verrà a inginocchiarsi davanti a me. E notate il versetto 24, come finirà quelli che si ostineranno a far parte di Babilonia la Grande. Quando essi usciranno, vedranno i cadaveri degli uomini che si sono ribellati a me, contro di me, poiché il loro verme non morirà, e il loro fuoco non si estinguerà e saranno in orrore a ogni carne. Praticamente i sopravvissuti, quelli che ameranno e si arrenderanno a Dio, certamente non attraverso la fede, dovranno vivere l'esperienza antica dell'antico Israele come pedagogo, osservare la legge magari a denti stretti, per uscire da questa ambiguità e vivere pienamente di fede. Quindi durante i mille anni, quando Cristo verrà, ci saranno due tipi di sacerdozi. Quello levitico, perché dice io prenderò anche i leviti, e ci sarà anche il sacerdozio di Melchisedec, quello di Gesù Cristo. Naturalmente noi abbiamo superato questa esperienza. Qualcuno può chiedere legittimamente perché noi no? Perché noi abbiamo la fede. Tutte queste persone, quando viene Cristo, che sopravviveranno e dovranno ripopolare il pianeta Terra, non avranno la fede immediatamente. Si piegheranno, ma a denti stretti. Si piegheranno perché non potranno fare, non avranno scelta. Noi siamo chiamati alla scelta. Noi oggi possiamo disobbedire a Dio e siamo lasciati anche liberi di rinnegarlo, nonostante ci abbia dato il prezioso dono dello Spirito. Questa è una cosa che nessuno delle religioni del mondo capisce. In Genesi 2 sappiamo che nel versetto 2 il settimo giorno Dio terminò l'opera che aveva fatta, non la terminò nel sesto giorno, la terminò nel settimo giorno, e quindi il sabato è parte dell'opera di Dio. E nel settimo giorno si riposò, quindi il riposo che lui ci tramanda è un'opera di Dio, è una creazione di Dio, il riposo. Si riposò da tutta l'opera che aveva fatta, e Dio benedisse il settimo giorno e lo santificò, perché in esso si riposò da tutta l'opera che aveva creato e fatto. Voi pensate che l'universo, se l'universo si riposasse, crollerebbe. L'unico elemento o creatura a cui Dio ha dato il riposo siamo noi, perché siamo stati fatti a sua immagine e somiglianza, e lui ha creato il riposo per noi, perché noi ne facessimo buon uso, mentre l'uomo invece, anche quando ne fa buon uso, perché c'è chi va perennemente in vacanza, non si riposa al settimo giorno, ma vive di rendita. Allora chiaramente anche lì si trasgredisce il comando che Dio dice lavora sei giorni, mentre vediamo una società, Babilonia la Grande, che è fatta di persone che investono nelle azioni. La banca Paschi di Siena è in fallimento perché molti che non vogliono e che non amano lavorare, solo perché hanno quattro soldi in tasca, li investono per vivere di rendita, cioè per vivere sul lavoro degli altri. Ed è un sistema destinato a crollare questo, perché è una corda tesa che a lungo andare si spezzerà. L'opposto del comunismo, dove la ricchezza era come una corda che nessuno voleva prendere. Quindi vediamo in Genesi 1,14, un passo indietro, dove dice «Vi siano dei luminari nel firmamento dei cieli per separare il giorno dalla notte». Notate bene, dice, siano per segni e per stagioni e per giorni e per anni. Siano, lì menziona quattro cose, non menziona tre. Notate bene, non dice siano per stagioni, per giorni e per anni. Cioè, non siano questi luminari, non devono servire soltanto per le stagioni, per i giorni e per gli anni, cioè semplicemente per un calendario. Sta dicendo, siano per segni. Questa parola segni in ebraico non è segno, non è segni come è stata tradotta, ma siano per ricorrenze o per festività che Dio già sin da allora aveva in testa di rivelare al suo popolo. Non solo come aveva creato il sabato, gliel'aveva dato, aveva lui già in testa nel suo disegno di chiamare alcuni. Sapete che Dio sapeva che l'uomo si sarebbe corrotto, si sarebbe fatto corrompere, e sapete per questo che lui sacrificò, l'agnello di Dio è stato sacrificato avanti che il mondo fosse. Quindi lui sapeva in questo suo disegno che avrebbe dovuto dare delle festività che avrebbero significato, per chi li avesse poi abbracciate come noi, un significato del suo modo di operare. Difatti dice, siano delle ricorrenze per le stagioni, per giorni e per anni. Difatti, in Levitico 23, quando ci fu la pienezza dei tempi, Dio, leggiamo solo questo e poi andiamo verso, dove lui dice in Levitico 23, quando parlò a Mosè, a parte il fatto che possiamo anche andare e annotare nel capitolo 6 e 7 di Genesi, dove noi vediamo che è sabato, quando Dio parlava per annunciare l'inizio, il durante e la fine del diluvio, lui parlava sempre ogni settimo giorno. Aspettava che i sette giorni passassero e poi si manifestava. Leggeteli Genesi. Quindi molti, ma molti secoli prima di Mosè, il sabato non è stato creato con Mosè. È stato rivelato qualcosa ed istituito per un popolo che Dio voleva scegliere, ha voluto prescegliere prima di altri popoli, prima di noi. Dice nel versetto 1, l'Eterno parlò ancora a Mosè dicendo, parla ai figli di Israele di loro, ecco le feste dell'Eterno. Queste feste, la parola le feste dell'Eterno in ebraico è la stessa parola che c'era in Genesi 1,14 dove dice e siano per feste. Se volete fare delle ricerche vi invito a farlo nei testi, nel testo ebraico antico. Dice che voi proclamerete come sante convocazioni. Le mie feste sono queste. E ritorna a dire, lavorerai sei giorni, ma il settimo giorno è un sabato di riposo. Vedete, in Levitico Dio non inventa il sabato, perché il sabato già preesisteva. Glielo ridà. E come gli dava il sabato, poi continua nel versetto 4, quando dice queste sono le feste dell'Eterno, le sante convocazioni che proclamerete nei tempi stabiliti. Dio per questo in Genesi 1,14 dice ecco vi siano dei luminari nel firmamento dei cieli per separare il giorno dalla notte e siano per segni o per feste, per ricorrenze nelle stagioni, nei giorni e negli anni. E quindi, e poi è lì enumera le varie feste che noi conosciamo, le ricorrenze a cominciare dalla Pasqua, dalla festa dei Paniazzimi e dalla Pentecoste, la festa delle trombe, eccetera. Quindi possiamo tranquillamente, se voi volete prendere, come dire, degli appunti, vi invito a prendere questi appunti come prova che le feste sono ancora da noi da osservare, come per esempio in Giovanni 7, versetto 6-13, Gesù va a celebrare la festa e noi siamo comandati a seguirlo, a seguire il suo esempio. Dice, chi vuole essere di Cristo deve camminare come egli camminò. E poi, per esempio, vediamo in 1 Corinzi 5, nel versetto 6 e 8, 1 Corinzi 5, 6, 6 la festa dei Paniazzimi osservata dall'Apostolo Paolo, così come pure in concomitanza della risurrezione alla purezza perfetta di Gesù Cristo, cosa alla quale siamo chiamati pure noi, attraverso il Paniazzimo, ci ricorda e imprime nella nostra mente questa importante lezione. E poi in Zaccaria 14,16 Zaccaria parla di un tempo in cui a noi, rispetto al suo tempo futuro, lamentandosi che il suo popolo non sosteneva il sacerdozio come avrebbe dovuto e lamentandosi del fatto che un giorno sarebbe venuto il momento in cui questa festa dovrà essere celebrata da tutti i popoli e che quelli che non si allineeranno perché non avranno la fede saranno comunque obbligati a farlo o altrimenti soffriranno delle calamità naturali, tra virgolette naturali. In Atti 18, versetto 18-21 è menzionata la festa dei tabernacoli nelle versioni più antiche, perché nelle versioni moderne è stato eliminato come testimonianza della disonestà di quelli che producono le Bibbie concordate. Se andiamo in Atti 20, versetto da 13 a 16, vediamo che la festa di Pentecoste veniva osservata, come anche la festa dell'espiazione, in Atti 27, versetti 5 e 10. Comunque, questo qua è un articolo che pubblicheremo, quindi potrete poi ristampare in modo che vi rimangano queste cose come riferimenti per dare una risposta a chiunque vi chiede conto della vostra fede. E in 1 Corinzi capitolo 4, nel versetto 15, dice Paolo: siate miei imitatori. Nel versetto 15 Paolo dice: quant'anche aveste 10.000 pedagoghi in Cristo, non avete però molti padri. Dice: voi potreste avere 10.000 predicatori. Dice: quant'anche voi aveste 10.000 pedagoghi in Cristo, cioè 10.000 che predicano nel nome di Cristo, non avete però molti padri. Che cosa vuol dire? Perché sono io che vi ho generati in Cristo Gesù, nel senso che io sono colui che vi ha dato la verità per prima. Quindi non vi fate sballottare a destra e a sinistra. Mediante l'Evangelo, quando Paolo dice mediante l'Evangelo, dice mediante ciò che Cristo mi ha detto. E nel versetto 16 dice: io vi esorto dunque, siate miei imitatori. Appunto per questo vi ho mandato Timoteo, che è il mio figliolo diletto e fedele nel Signore. Egli vi ricorderà quali siano le mie vie in Cristo Gesù, come io insegni dappertutto, in ogni chiesa, in ogni assemblea, cioè. Quindi la stessa parola è giunta a noi, questa parola. E quando in 1 Tessalonicesi 1,6 dice che quella stessa parola è giunta a noi, noi la stiamo leggendo qui, dice: voi siete divenuti imitatori nostri nel Signore, avendo ricevuto la parola in mezzo a molte afflizioni, e l'avete ricevuta però con allegrezza dello Spirito Santo. In Matteo 5, 17, una scrittura chiave che dice, anche questa molto importante, dice Gesù: io non sono venuto per abolire la legge. E quando Gesù dice questo, ha detto tutto. Io non so, lui è venuto per adempierla la legge, quella fisica, quella cerimoniale, sacrificale, ha dato la vita, letteralmente, e l'ha adempiuto, quello che quei sacrifici prefiguravano. Ma ha anche adempiuto quella spirituale, i 10 comandamenti in particolare, persino le feste. Come? Osservandole. Osservandole. Gesù dice: non pensate che io sia venuto per abrogare la legge dei profeti. Io non sono venuto per abrogare, ma per portare a compimento. Cosa che molti intendono, ma per togliere di mezzo tutto e creare una nuova religione. Quando invece la salvezza deriva, cioè la conoscenza che ci conduce alla salvezza, deriva dai giudei, non deriva dagli ebrei, non voglio dire, non deriva dagli arabi, non deriva dai cinesi, non deriva dagli italiani o dai romani antichi e dai cesari. Desidero concludere con voi il sermone di oggi, fratelli e sorelle, tornando a leggere Giovanni 4, in particolare nel versetto 21, dove dice: Gesù le disse: donna, credimi, l'ora viene che né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate quel che non conoscete. E Dio lo dice al mondo, che fa certe cose senza sapere di offendere Dio e di danneggiare se stesso. Il mondo danneggia se stesso perché vive nella cecità. Gesù dice, quando dice noi, e questo noi è meraviglioso perché include noi. Gesù era solo quando parlava alla donna cananea, si riferiva al popolo di Israele che aveva quella conoscenza che molti oggi disprezzano. Dice: noi adoriamo quel che conosciamo, noi adoriamo quel che conosciamo. Perché la salvezza viene dai giudei, ma l'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, perché tali sono gli adoratori che il padre richiede. Quindi questo è estremamente importante ricordare, che anche se le circostanze oggi ci portano a motivo delle situazioni familiari a non poterci districare in situazioni difficili, noi sappiamo qual è la verità e dove sta il nostro cuore.